intanto Ralli Degni, Gavi Eleni e Roberto Colombo, quest'anno si vedete sedervi là, poi al momento si parla da qui, per praticità, che c'è il microfono, però intanto se vedete sedervi là, secondo quanto è stato organizzato da Gavi, che ha organizzato tutto in maniera eccezionale. Sì, no, ma poi dice che era meglio di qua perché funzionava meglio. Va bene, allora intanto metti di là, così poi iniziamo subito. Allora, la prima a parlare sarà, abbiamo pensato di fare due interventi in ricordo di Patrizia, e la prima sarà Cristina Icardi, che sarà molto vicina a Patrizia negli ultimi 2-3 anni, e quindi chiederei a Cristina di venire a parlare.
Buonasera, mi scuserete perché l'emozione e il dolore sono grandi in questo momento. Per iniziare vorrei leggere i versi che Patrizia amava e che Ilana ha scelto per ricordarla. Allora Almitra parlò e disse: noi vorremmo adesso domandarti della morte. Ed egli disse: voi vorreste conoscere il segreto della morte, ma come potete trovarlo se non lo cercate nel cuore della vita? Il gufo, i cui occhi legati alla notte non vedono di giorno, non può svelare il mistero della luce. Se davvero volete contemplare lo spirito della morte, spalancate il cuore al corpo della vita, perché la vita e la morte sono una cosa sola, come il fiume e il mare. Nel profondo delle vostre speranze e dei vostri desideri risiede la muta conoscenza dell'oltre. E come i semi che sognano sotto la neve, il vostro cuore sogna la primavera. Fidatevi dei sogni, perché in essi è nascosto il passaggio verso l'eternità. Il vostro timore della morte è come il tremito del pastore davanti al re, la cui mano si posa su di lui per onorarlo. Non è forse contento il pastore sotto quel tremito, perché potrà fregiarsi del segno regale? Eppure non è forse più attento al suo tremore? Perché cos'è morire se non esser nudi nel vento e fondersi nel sole? E che altro è non più respirare se non liberare il respiro dalle sue insonni maree, perché possa levarsi e espandersi e cercare Dio senza ingombri? Solo quando berrete al fiume del silenzio canterete davvero, e quando avrete raggiunto la sommità del monte comincerete a salire, e quando la terra esigerà le vostre membra, solo allora danzerete veramente. Io credo che ora Patrizia parlo ancora al presente, perché ancora non sono riuscita a salutarla. Ora stai sicuramente danzando, come hai danzato nella vita. Sicuramente molti dei presenti ti conoscevano da più tempo di me, ma io posso dire di aver avuto un grande regalo e di aver vissuto con te 4 anni intensi e stupendi. Sei una persona meravigliosa, istintiva, adorabile, folle e geniale, una disponibile e generosa amica, generosa di sentimenti, di risate e di simpatia. Non ti sei mai risparmiata in nulla, hai sempre dato tutto. Un incontro nato per caso, avevo letto il libro, Veritas, mi era piaciuto, e avevo scritto dei commenti positivi nei siti dedicati ai libri. Ci siamo incrociate così, e dopo aver scambiato un paio di frasi, mi hai subito chiesto il numero di telefono. La prima telefonata è durata quasi 2 ore. È iniziata così la nostra amicizia, da subito sincera e profonda, fatta di chiacchiere, di risate, di confidenze, di confronto e anche di ramanzine. Lunghe telefonate e tante giornate passate insieme, piene di progetti per il nostro futuro che ormai vedevamo indissolubilmente legato. E invece sei volata via, proprio nel momento in cui sembrava che i sogni potessero diventare realtà. Ti prometto qui che con Mino e con tutti farò il possibile per rendere vivo e concreto tutto ciò che desideravi. Abbiamo condiviso moltissimo. E io sento il bisogno di ringraziarti, perché se ho trovato il coraggio di cambiare alcune cose nella mia vita in questi ultimi anni, è stato soprattutto grazie a te e alla forza che mi hai dato. Ma tu queste cose già le sai, perché una delle poche cose che oggi mi consola è la consapevolezza che tra noi non è rimasto alcunché di non detto. Ogni telefonata si concludeva con un ti voglio bene. Sapevamo di esserci l'una per l'altra, sempre e comunque. Ecco Pat, io oggi sono qui per te e con te, anche se ancora non riesco a pensare che non posso più parlare, che ti cerco e non ci sei più. Danza Pat, danza anche per me. Ti voglio bene.
Adesso abbiamo gli interventi di lettura, inizia la Rav di Segni e poi di seguito gli altri rabbini.
Ma questo registra, sì.
Shavua Tov, settimana a tutti, ero già qui l'altra settimana, me l'ho sbagliato. Quando si fa un limud, lo si dedica alla persona che vogliamo ricordare, Leilui Nishmata, però si studia Torah. L'argomento che ho scelto è qualcosa che apparentemente non ha niente a che vedere, e con la storia personale di Patrizia, ma è semplicemente un limuto realismo. Volevo parlare del mese in cui ci troviamo e dei problemi che nel calendario ebraico pone questo mese. Ora, come sapete, il calendario ebraico è un calendario lunare basato sulla luna, il cui ciclo dura 29 giorni e mezzo, per cui si alternano mesi di 29 giorni e mesi di 30 giorni. Un anno fatto di 12 mesi lunari è un anno corto rispetto all'anno solare. Se noi non avessimo a che fare con l'anno solare non ce ne importerebbe niente. In realtà abbiamo una festa, almeno questo riferimento fondamentale, che è la festa di Pesach, che deve capitare in primavera. Per cui, siccome la differenza tra 12 mesi lunari e i 365 e 6 ore dell'anno solare è di 11 giorni, più dei vari dettagli, si accumula un ritardo di 11 mesi ogni anno che va compensato. Per questo motivo noi ogni tanto, grosso modo ogni 3 anni, dobbiamo aggiungere un altro mese. Per cui in alcuni anni noi ci troviamo ad avere un mese in più, quello che è chiamato l'anno embolismico. Quest'anno embolismico, questo è un anno embolismico, in cui il mese in più si fa appunto perché Pesach cade in primavera e quindi è proprio questo mese che sarà il mese in più, perché eravamo andati troppo presto. Ricordate, quest'anno Rosh Hashanah è stata agli inizi di settembre, una data anticipatissima, per cui dobbiamo mettere un mese di compenso. Questo avviene ormai da 16 secoli secondo un calendario fisso, per cui in un ciclo di 19 anni sono 7 volte il mese in più. Allora, tutto questo sembra semplice e tranquillo, ma pone una quantità molto complicata di problemi di halakha, che sono problemi quotidiani di applicazione pratica che devono trovare la loro soluzione, e come sempre le soluzioni non sono univoche. Perché che cosa succede? Qual è il mese aggiunto? E qual è di questi due mesi che è chiamato il vero e proprio Adar? Una cosa che sappiamo tutti è che Purim noi non lo festeggiamo questa settimana, che sarà il 14 di Adar Rishon, ma lo festeggeremo il prossimo mese. Allora, per Purim c'è accordo, Purim si festeggia il secondo di mese di Adar, ma le altre cose come si fanno? E su questo non c'è accordo. Il problema nasce per paragone. Nel calendario civile una persona che è nata il 29 di febbraio quando c'è l'anno bisestile, che capita una volta ogni 4 anni, uno che nasce il 29 febbraio, quando l'anno è normale, quando è che fa il compleanno? Allora, questo problema noi ce lo poniamo in maniera molto più sistematica, perché da noi l'occorrenza è normale. Perché se noi dobbiamo, per esempio, celebrare un anniversario di una persona che è morta il 5 di Adar, in un anno in cui c'era soltanto un mese di Adar, se l'anniversario cade in un anno in cui c'è soltanto un mese di Adar, non ci sta nessun problema. Ma se l'anno c'ha 2 mesi di Adar, in quale dei due noi ricorderemo l'anniversario? E ancora, a rovescio, se una persona c'è un evento che capita il primo mese di Adar in un anno in cui gli Adar sono 2, e poi ci sta un Adar normale, chiaro, tutti gli eventi vengono concentrati in quell'Adar. Ma se ce ne sono 2, ciò che sta nel primo si fa nel primo, ciò che sta nel secondo si fa al secondo. Allora, l'unico problema che rimane aperto è quando una persona si ricorda un evento capitato nell'unico Adar e in quell'anno ce ne sono 2 di Adar. Va bene? Se uno, noi abbiamo un anniversario, 10 di Adar, anniversario di XY, quest'anno ci sono 2 mesi di Adar, quando dobbiamo fare questo anniversario? Allora, la risposta a questa domanda non è univoca, perché se voi aprite lo Shulchan Aruch vedete che ci sono 2 opinioni. L'opinione dei sefarditi è quella che noi facciamo l'anniversario il secondo mese di Adar, mentre invece l'opinione di una parte degli Ashkenazim è che lo si faccia il primo mese di Adar. Questo riguarda soprattutto l'abitudine di chi, quando ha un anniversario per un decesso, di fare digiuno. Allora, secondo lo Shulchan Aruch, si fa il digiuno il secondo mese di Adar. Secondo il Rema si fa il digiuno il primo mese di Adar, e poi ci sono quelli che dicono che nel doppio di digiuni ne facciamo 2, sia nel primo che nel secondo mese. Questa è una regola un pochettino pesante da rispettare. Ma per esempio noi abbiamo avuto proprio questi giorni la domanda che mi è stata fatta. Abbiamo detto gli Ashkenazim fanno così, se partiva così, e gli italiani che cosa fanno? Beh, è difficile, non è dato da sapere, probabilmente dipende dai consuetudini locali. Noi, a quanto pare, da queste parti si è sempre usato fare secondo la regola dello Shulchan Aruch, che si fa nel secondo mese di Adar. Ma per esempio ci sono altri avvenimenti, c'è una sorta di ricorrenza molto particolare che è caduta proprio di venerdì, che era il 7 di Adar. Il 7 di Adar è, secondo la ricostruzione dei maestri, il giorno in cui è morto Moshe Rabbeinu. E in questo giorno c'è l'uso, per esempio, che i membri della Chevrat Kadishah, quelli che si occupano delle esequie, si riuniscono e fanno digiuno. Il digiuno del 7 di Adar, quando è che si fa? Nel primo o nel secondo mese? Allora, su questo, anche ovviamente su questo, ci sono delle opinioni controverse. La prima opinione è che se lo si faccia il primo mese, un'altra opinione che si faccia il secondo mese. Qualcuno dice che si fa il secondo mese per un motivo, che la storia del 7 di Adar è strettamente connessa all'evento principale del mese di Adar, che è quella di Purim. Quando Aman fece tutto quello che aveva fatto, ordito il piano per distruggere gli ebrei il 13° di Adar, aveva dimenticato, aveva omesso il fatto che questo mese è importante per gli ebrei, perché essendo il mese in cui è morto Mosè, diciamo, il merito di Mosè protegge il popolo ebraico, e quindi Purim e il 7 Adar sono strettamente collegati. Allora, in virtù di questa opinione si fa così. Ma ci sono altre situazioni che sono interessanti, perché la cosa mica finisce qua. Quando si stabilisce un contratto, un impegno, una data che si basa sul conto degli anni, ti affitto la casa per un anno, non per 12 mesi, ma te l'affitto per un anno, se quest'anno è un anno con il doppio mese, si va per, quindi la casa viene affittata per 13, per 13 mesi. La, quando ci sono le cose che devono durare degli anni, come facciamo? Un esempio è quello di una persona che diventa bar o bar mitzvah, le femmine a 12, i maschi a 13, e la cosa è collegata col giorno della nascita. Se uno è nato da bar, come si applica la regola? La regola è che si segue, la regola sarebbe che si segue l'anno in cui si verifica l'evento, perché in realtà se uno deve contare 13 anni è come se fossero 13 anni solari, e quindi questi 13 anni reali diventano così, però la cosa non è affatto semplice, e anche questa c'ha qualche margine di controversia. Praticamente il problema è di capire se una persona è nata nella tardi, un anno normale, e poi il bar mitzvah dovrebbe farlo. E bar mitzvah significa che dal momento che una persona è bar mitzvah è soggetto a doveri, è obbligato, mentre prima era così educato ma non obbligato né punibile per la trascrizione, il bar mitzvah diventa responsabile. Quindi stabilire l'idea del bar mitzvah è cosa importante, e anche su questo ci sta un pochettino di discussione. E poi ci sta, ecco, questo concludo, il caso paradossale. Allora, ci sono... Dunque, una persona... Tutte queste regole si deducono dalla regola della Torah, che se fa una vendita di una proprietà immobiliare, di una casa, che sta nelle città fortificate, una persona vende per motivi di necessità un appartamento, c'è da parte dei suoi parenti il diritto di riscatto, cioè uno se lo può andare a riprendere questo appartamento, aiutare il parente che sta in difficoltà. Questo diritto di riscatto vale per un anno, cioè dal momento della vendita fino ad un anno il parente ha la possibilità di riscattare, dopo la vendita non è più riscattabile. Allora, esistono dei casi in cui paradossalmente le cose si incrociano. Se uno ha venduto il 15 di Adar e uno il 15 di Adar Rishon, il primo Adar, e uno nel primo giorno di Adar Sheni, quindi chiaramente chi ha fatto il 15 di Adar Rishon tra la settimana, oggi stiamo noi, quindi ha fatto una vendita, e uno invece la fa posticipata, ok? L'anno successivo si ha diritto di riscatto fino all'anno successivo. Che succede? L'anno successivo che è un anno normale. Allora, quello che ha venduto fino al 15 c'è la possibilità di riscatto fino al 15. Quello che ha venduto il primo di Adar secondo, il primo della Adar secondo, se non ci sono due Adar, diventa il primo del primo di Adar, e quindi la sua possibilità di riscatto dura di meno. E quindi, guardate, esistono anche in merito a questo delle situazioni paradossali, e quindi in questo caso non c'è uguaglianza, ma l'applicazione della norma crea dei problemi. Questo per dire che ci troviamo di fronte a situazioni dal punto di vista alachico, e che sono complicate anche adesso, perché la regola del riscatto delle case non ci sta, ma la regola degli anniversari del bar mitzvah è questione di, diciamo, di moneta corrente nelle problematiche di adesso. Concludendo, diciamo che siamo nel mese di Adar, anche se ce ne sono due, il mese di Adar è il mese che è considerato il mese della gioia per gli avvenimenti che vi sono avvenuti. Non stiamo in un contesto gioioso questa sera, ma almeno possiamo augurare a Mino e a tutta la famiglia che ci sia almeno se non gioia che ci sia Nechama.
Grazie Rabbi Degni, è arrivato anche Rav Chazan, Bokesha.
Shabbat Tov a tutti. Ce ne facciamo anche per Smachot. Rav Bakhmut mi ha detto più di una volta che la sua moglie, Patrizia Eliseva, no? Era molto legato a Rav Garelik e la moglie. Io ho pensato che, siccome era un Gerzedek, che è raro oggi trovare il mondo Gerzedek, perché vuole riportare una lacha proprio di Rambam, spiegare in italiano che significa Gerzedek o non è Gerzedek. Gerzedek significa uno che si converte l'Shem Shamayim, cioè per un scopo celeste, per proprio per la Torah, per il Mitzvot. Questo significa un vero convertito che non ha un altro secondo motivo. E questo è considerato proprio il massimo che deve essere nel Gerut. Per questo c'è qua presenza il Rabbino Capo, vuole dire tante volte fate un po' di difficoltà a capire quando si parla di convertire. Non è che i rabbini decidono, la Torah ha deciso quando e come si deve convertire, quando si può convertire, allora non è il caso spingere sulle comunità, su qualsiasi comunità, non solo qua, mi fa convertire questo, cioè non è una questione che uno può fare chic-chac convertire, stiamo parlando che questa persona riceva l'anima nuova di Dio. La Gemara dice in Yevamot una cosa importante, Ger Shelit Gayer, che Katan Shenolat Dami. Quando una persona si converte è considerato come un bimbo neonato. Teoreticamente, però allahicamente, una persona che si converte non ha nessun rapporto con sua famiglia precedente, come Allah. Solo i Chachamim dicono deve ancora rispettare i suoi genitori, che lo Yomru, che non dicono che una persona che è diventato ebreo fa meno mitzvot perché non rispetta più i genitori. Allora, per questo motivo devo rispettare, però in principio è un neonato, può avere 50 anni o 60 anni. Queste cose sono molto importanti che tutti, diciamo, studiano anche, perché la Lachot di Gerut non è fatta solo per rabbini. Basta aprire Shulchan Aruch e si capisce perché i rabbini hanno tante volte difficoltà o le comunità per fare queste cose, che non è una cosa così semplice. Cioè non è che si può fare ogni cosa, perché noi viviamo in Italia si potrebbe fare ogni volta sempre cose che basta fare qualcosa, si riesce ad andare in questo ufficio, avere questo documento certificato o qualsiasi cosa. Non è così nella Torah. Nella Torah ci sono regole che la Torah decide e noi come accettiamo Shabbat e Milà e altre cose, così anche questo fa parte del Gerut. Allora, ho sentito dal Rebbe più di una volta una cosa importante. Quando si parla di Gerut, c'è scritto Ger Shenit Gayer, abbiamo detto prima. Allora il Rebbe ha fatto una domanda parecchi anni fa. Perché c'è scritto la parola Ger Shenit Gayer? Stiamo parlando di una persona non ebreo che vuole entrare nell'ambiente ebraico. Allora è giusto usare un altro termine. Goi o Nochri Shenit Gayer, ok? Perché dici Ger? Perché se quando dici Ger, significa già diventato Ger, ma lui ancora non è diventato Ger. Allora, avrebbe spiegato in questo modo che l'idea che una persona che non della religione ebraica decide convertirsi non è una cosa semplice. Avrebbe spiegato che già c'è qualche cosa nella neshama del Ger che in generazione prima Rav Bakhmut si occupa con gente che sono d'origine ebraica. Allora il Rebbe ha spiegato che quando una persona veramente vuole convertirsi in Shem Shamayim deve avere qualche cosa dentro di lui. Perché? come dice la Rambam nell'Ilchot Issurei Biyah, dice quando una persona viene convertita si devono chiedere a lui varie domande. Perché vuole fare questa cosa? Oggi se mangi maiale non c'è nessun problema, non c'è nessun issu. Se vuole mangiare oggi maiale, dopo ti converte, comincia a avere responsabilità. Stessa cosa sul Kippur o altre cose. Perché dopo c'è un problema, tu stai entrando in un ambiente, c'è antisemitismo, siamo sempre in problemi, stiamo soffrendo migliaia di anni perché siamo ebrei, anche nel 2013 o 2014. Perché deve entrare in questa difficoltà? Questa è una di cose che il Rambam mette riportato dalla Gemara, perché si deve cercare di respingere. Se uno veramente vuole diventare ebreo e diventa, significa che lui non è goi, lui c'ha una scintilla della neshama sua già di origine ebraica, solo manca la metziut di convertirsi, manca proprio l'atto del gerut, senz'altro accettare mitzvot. Per questo c'è scritto Gersh nel Gaia, perché semplicemente un goi non vuole essere ebreo, perché deve Mikhaev 613 mitzvot? Già abbiamo noi, in Yiddish dice Shver Zayn Ha'id, chi capisce Yiddish qua? È molto difficile essere un ebreo, e perché ci prende altri, un'altra persona che prende queste responsabilità? Specialmente tutti che sanno che abbiamo passato la Shoah, e chi sono figli di Shoah, sappiamo cosa significa essere un ebreo. Non 2000 anni fa, stiamo parlando del nostro secolo. Allora, la cosa importante che c'è nel Gerut, questo vuol dire a gente che si è già convertito o veramente vuole convertirsi, l'Alaha ha messo un tenai importante, Kabbalat Mitzvot. C'è la Milan, è vero che non è facile circoncidersi, però oggi c'è anche, si può dare un'iniezione, non si sa per fare tanto la Milan, o più Alaha, valida. Mikve non è difficile, si va in piscina. Però la cosa più importante che c'è nel Girut è Kabbalat Mitzvot. Perché Rambam dice che ci sono tre persone che devono stare vicino a queste persone che si mettono nell'acqua e devono chiedere a lui se lui accetta il Mitzvot. Mikzat Mitzvot Hamurot, Mikzat Mitzvot Kalot. Un po' di Mitzvot, diciamo, più importante e più leggere. Però lui deve dire sì. Se dici no, o non mi va, o non accetto tutto, non diventa Kerv. Significa Kabbalat HaMitzvot Me'akerv. Accettare le mitzvot è proprio una cosa che cambia tutto lo status di questa persona. Però una volta che è convertito, dice Rambam, che lui ha accettato le mitzvot, lui diventa tuo fratello. Fratello in senso che non può dire ah, vabbè, però questo è convertito, non so se va bene per mio figlio o per mio figlio. Lui diventa tuo fratello. E questo è un problema, io voglio concludere il mio discorso perché ci sono altre gente, però è un problema che io ho visto nella nostra città. Perché quando una persona si converte, le scelta mai, viene una ragazza o un ragazzo diventato ebreo proprio, non c'ha nessun altro scopo, non matrimonio, non altre cose. E molte di questa gente non sono molto avvicinate da noi. Perché questa gente non sa dove andare a mangiare Shabbat, questa gente non sono accolte per le feste nostre, per i matrimoni, per Bar Mitzvot. Si sentono, ho sentito proprio voce di questa gente. E io purtroppo ho visto anche in certi casi gente si è ritornata indietro. Hanno accettato la Mitzvot, rispettavano Shabbat, come è fatto bene il Rabbanut. Però molti di questi sono andati via da noi. O si sono interrogati con voi, o ancora non sono sposati, però non vogliono più tornare, dice, perché sono visti sempre come strani, ger. E questa è una cosa che la Torah dice, tu devi ricordarti che anche tu sei stato ger. Noi tutti siamo stati ger. E allora questo che non vogliamo che succeda a noi, non dobbiamo fare anche l'altro. È una cosa importante, senz'altro dobbiamo stare attenti a come convertire. Però una volta che abbiamo convertito, dobbiamo accogliere questa gente come nostri fratelli e nostri figli. È una cosa molto importante. E speriamo che questa lezione abbiamo imparato qualche cosa e dice ma cosa è facile per
grazie.
Grazie Rafazan, voglio ricordare che Patrizia ci teneva anche a dire che aveva varie origini, una delle sue origini era in Polonia, Lituania, non era mai riuscita a, proprio a trovare esattamente le tracce precise, cioè anagrafiche. Sosteneva comunque che la famiglia era Lenkovic, per questo è, diciamo, quando la ricordiamo, quello che è Lenkovic, perché sosteneva di essere di quella famiglia e che venivano da quelle parti. E quindi diciamo sosteneva sì che ha fatto un ghiù, ma era un ghiù lecovrano in un certo senso per maggior rigore. Detto questo, questo non togliamo nulla all'impegno della civiltà Pizzotti. E adesso darei la parola a Gabriele.
Volevo parlare di tanti argomenti. Uno che era parlare, ho deciso che non sono altri. Voglio parlare di un argomento che mi interessa da diversi anni, e cioè se esiste come una, non mi piace la parola, religione di Abramo Avino, che caratteristiche aveva, come è nata, come si è formata, come si è sviluppata, da dove è nata. Non è una domanda del tutto banale, perché da Abramo Avino a Mosè sono passate parecchie generazioni, quindi si pone il problema che molti maestri fino a questo secolo, moltissimo secolo scorso, cioè due secoli fa, discutevano su questa cosa, che cosa eravamo da Abramo Avino fino a Mosè. Se eravamo Bene Israele, o eravamo ancora Bene Noè. C'è qualche maestro che dice che tutta la discussione molto tragica che c'è stata fra Giuseppe e i suoi fratelli era su questo punto, che uno sosteneva, cioè Giuseppe, che eravamo già Bene Israele con tutti gli obblighi e tutti gli effetti, e i fratelli invece sostenevano che eravamo Bene Noè. Quindi non è una domanda proprio da niente. E poi, a seconda del tipo di soluzione che diamo a questo problema, siamo quasi portati a capire che non esistono solo due grandi possibilità religiose, quella dei Bene Noè, tutti quelli che non sono Yudim, in qualche modo si rifanno il Bene Noè, e poi il Bene Israele, ma c'è di mezzo uno stato intermedio, che è di essere Bene Abramo Avinu, cosa che così teoricamente si dice molte volte in altri sensi, quelli che si richiamano la Torah, ma se c'è uno statuto giuridico su questa cosa. E questo porta anche a molti midrashim che dicono che bene o male Abramo Avinu faceva tutte le mitzvot. Questo può far ridere da un punto di vista, perché quando faceva a fare tutte le mitzvot la Torah non era stata ancora data, e d'altra parte che cos'era se non poteva fare le mitzvot? Che tipo di idee ci ha avuto e come è entrato in questo tipo di situazione? Ora, i maestri ci hanno dato parecchie tracce, anche se molto rapidamente. In ogni caso, dire che Abramo Avinu faceva tutte le mitzvot vuol dire una cosa che ha un grande senso. Curiosamente, in ambienti un po' assimilati, non si capisce che per tutti i popoli si dice che una legge orale precede la legge scritta, comunque sia nata. Per noi c'è difficoltà a capirlo, ma è ovvio che è successo così. Secondo tutti, una parte, è anche molto logico che sia successo così. Allora, i nostri maestri ci hanno lasciato parecchie tracce su questo discorso, intanto sulla storia di Abramo Avinu, che se uno guarda bene come l'hanno ripunteggiato i maestri usando il testo della Torah, è fatta di parecchi periodi. Qualcuno dice che Abramo Avinu ha cominciato ad avere qualche idea di qualche tipo quando aveva 3 anni, qualcuno che aveva 40, allora mettono insieme dicendo che ha avuto un'idea a 3 anni e poi dopo ha dovuto lavorare 40 anni per arrivare. Poi c'è qualcosa che cambia nella sua vita nel momento in cui va verso Eretz Israel e ascolta comunque un ordine che la
Torah ci dice. Poi c'è qualcosa che succede quando Chaka ha 99 e 100 anni, che ha, sta per avere e ha Yitzhak. C'è qualcosa che succede quando fa Rachedà e subito dopo, perché lì c'è un modo molto particolare su cui lui trasmette la notizia di come cercare. Noi non sappiamo che lui ha trovato Sara, non sappiamo per come lui ha mandato a cercare Rivka. C'è qualcosa di tragico che succede quando lui muore e che i maestri dicono che è morto poco prima che Yitzhak, scusate, che Esav buttasse via la Bechorà, un momento che è morto quasi non per caso, per quel che. Poi c'è il fatto che poco tempo dopo Avram non ha fatto tempo a dare la sua Berachà a Yitzhak, che Kadosh Baruch Hu dice che gli dà la Berachà, che poi Avram, tra parentesi, che poi Yitzhak nella stessa parasha trasmette con Berachà di Avram a Yitzhak, a Yaakov stesso. Quindi ci sono dei momenti di passaggio che vanno al di là della sua vita, cominciano con la sua vita. Allora, i maestri, quando hanno cercato di capire, quali, dal loro punto di vista, il tempo della tra Mishnah e la Gemara, quali sono le mitzvot fondanti che ispirano tutte le altre mitzvot, sono, hanno fatto un conto, qualcuno diceva che erano 11, qualcuno diceva che erano 6, qualcuno diceva che erano 3, qualcuno 2 e 1. Interessante, se uno guarda quella Gemara, che ben tre volte, si fa riferimento a Abraham Avinu. La prima volta, quando si dice che Abraham, che chi è quello che è, la prima mitzvah viene detto Olech Tamim, uno che va integro, come se Abraham prima di tutto avesse scoperto fosse la mitzvah fondante anche di un gruppo di mitzvot, di 11 mitzvot, perché c'è scritto Italech Lefanai Vei Tamim, va davanti a me e si integro, essere integro con me completamente, vuol dire essere buono, vuol dire essere spontaneo, senza doppi pensieri, direttamente quello che pensi, quello che fai, quello che nel cuore c'è, nella bocca e nelle azioni che fai. C'è chi dice invece, un altro livello di sintesi, che è Olech Tzedakot, perché c'è scritto che avrà qualcuno che va nel mondo della Tzedakah, di tante Tzedakot, e si dice che è quando Kadosh Baruch Hu, in un passo avanti prima della distruzione di Sdoma Mora, dice che Abraham farà tzedakah, dovrà insegnare ai suoi figli di fare tzedakah umishpat. Ma il più interessante è l'ultimo, che citando il profeta Habakkuk dice tzadik b'emunato yichye, il giusto vivrà nella sua emunà. Ora, questa cosa è molte volte nel tutto il corso del Tanakh, si citano cose che sono successe prima, dal linguaggio che si vede, e nel momento in cui Avram viene garantito che avrà una discendenza che non sarà, penso che fosse il buon tempo su questo ritorno, Eliezer, viene detto che Avram ha creduto in questo e l'ha considerato una tzedakah. Sono due parole, emunah e tzedakah. E se uno vuole guardare con calma, le due parole sono la prima volta che capitano nella Torah. Emunah e tzedakah. Emunah vuol dire credere e tzedakah vuol dire fare una cosa giusta. Ora, che l'emunah l'ha avuto Abraham, sono tutti commentatori esatti, cioè che ha creduto, ha avuto fiducia, aveva certezza che una promessa di Kadosh Baruch Hu verrà mantenuta. Ma non tutti sono d'accordo cosa vuol dire che è tzedakah. E questa ambiguità è interessante. Qualcuno dice che la tzedakah, che lui Avram ha considerato questa come una tzedakah da parte di Kadosh Baruch Hu, e qualcun altro dice che Kadosh Baruch Hu ha considerato questa una tzedakah da parte di Avram. Ora, questo è molto interessante, proprio l'ambiguità, perché noi non sappiamo se uno, tutti e due, però vuol dire che questo stabilisce una relazione, che la relazione, il fatto di rapporto con Kadosh Baruch Hu stabilito in quel momento della sua vita da Ramavino, voleva dire che lui aveva emunà e lui non sapeva se era lui che dava tzedakah o lui che riceveva tzedakah. E questo è un punto di chiave, perché vuol dire che il rapporto con Kadosh Baruch Hu era basato sulla tzedakah. L'emunà era essere dentro la tzedakah. E questo si vede che i passi successivi vanno avanti tutti in questo senso qui. Se noi poi vediamo, proprio cercando di ricostruire che tipo di non mi piace la parola, so, che tipo di Torah aveva Avraham Avinu, vediamo che nella storia di Avraham Avinu, del suo gruppo iniziale, nascono per la prima volta nella Torah una serie di parole che non ci sono prima, che sono l'emunah, abbiamo detto, sono tzedakah, sono mitzvah, sono Torah, sono Chokah, sono Chesed, sono Emet. E se uno guarda, adesso non c'è tempo, però si vede come compaiono queste parole nel corso del racconto, si vede che sono in quei momenti critici che ho ricordato prima della vita di Avraham Avinu, come se è un modo di comportarsi che piano piano costruisce, fa sbocciare delle mitzvot. Ora, i nostri maestri, anche in tempo più recenti, hanno detto che gli Avot, tutti i patriarchi, avevano la possibilità di guardare il mondo e di tirare fuori delle mitzvot, e danno una serie di esempi. Poi costruire mitzvot in maniera diversa da come lo costruiamo noi. Guardavano un ramo e dicevano questi sono, tirava fuori i tefilim. Il famoso esempio si dice che quando scorteccia Yaakov era il modo suo di capire la mitzvot e tefilim. Adesso non entriamo in questa cosa, vuol dire che erano capaci, una cosa che noi abbiamo perduto dopo, di tirare fuori dei mitzvot guardando la vita, guardando il Maaseh Bereshit, quello che aveva creato per lo scopo, e guardando i propri rapporti con gli esseri umani. Allora, questo potrebbe far pensare che veramente Avraham Avinu partecipava in un grande processo di scoperta progressiva di cosa voleva lui, cosa voleva capire, di entrare in rapporto con Kadosh Baruch Hu, e in qualche modo entrava in rapporto con le altre persone attraverso questo suo sforzo. Qualcuno dice da 3 anni a 40 ha studiato, perché è una cosa che si studia come le altre, bisogna entrare dentro. Cosa vuol dire avere fiducia? Non vuol dire credere così astrattamente, vuol dire essere sicuri che il mondo si comporta in una certa maniera, che ci dobbiamo comportare in una certa maniera, che rispondiamo in qualche modo a Kadosh Baruch Hu in una certa maniera. Allora, uno degli elementi più interessanti per capire è che educazione ha dato Avraham Avinu. E se uno guarda, c'è uno straordinario punto di passaggio che è il momento in cui qualcuno a nome suo spiega la Torah di Avraham Avinu. E questo qui era un goy, anzi un peggiore dei goyim in quel momento, era Kenan, che il Midrash dice Eliezer u Kenan. Eliezer, lo schiavo di Avraham, era Kenan, cioè il nipote che ha ricevuto quello che ha ricevuto dal padre Noah, cioè una maledizione sostanzialmente, ed era diventato Dolemoshke, che attingeva dalla Torah di Avraham Avinu. Ora è interessante che è la persona che per un periodo Avraham pensava sarebbe stato il suo successore. Dal brano che ho detto prima, quando Kadosh Baruch Hu gli dice che avrà un figlio, lui ha appena detto chi mi erediterà? Mi diterà Eliezer. Allora, questa persona, che evidentemente ha fatto un percorso con Avraham Avinu, è la persona che Avraham Avinu incarica di andare a trovare la moglie per il figlio. Mi lascio molto su questa cosa, se Eliezer era sereno o non sereno in questo suo messaggio, anche perché Midrash dice aveva una figlia che voleva sistemare con Yitzchak. Allora è molto interessante che questa persona, Eliezer, è la persona che, citando la Torah di Avraham Avinu, chiede a Kadosh Baruch Hu una prova di Chesed e di Emet, di amore incondizionato e di Emet e di verità. È la prova che lui mette poi davanti a Rivka. Allora, da dove l'ha tirata fuori Eliezer? Non è che se l'ha inventata sul momento, è proprio la sintesi di quello che lui ha imparato in casa di Avraham Avinu. E non è un caso, i Midrashim approfondiscono molto questa cosa, che nel momento in cui lui fa questo succedono due cose. Uno, Midrash dice che è uscito dalla condizione di Arun, la maledizione che aveva ricevuto da Noach, ed entra completamente nella condizione di Baruch. È completamente, a tutti gli effetti, un discendente di Avraham Avinu. Secondo, quando lui dà gli oggetti che dà a Rivka, i Midrashim si dividono solo una cosa, che sono... E secondo i diversi oggetti, insomma, la sintesi è che sono come se desse a Rivka le Luchot HaBerit, le tavole della legge. Cioè lui trasmette a Rivka, che sarà la seconda matriarca, esattamente come se gli desse le tavole della legge. Mi sembra che questo approfondisce molto, perché vuol dire che una persona che è venuta molto da lontano, che ha imparato da Avraham Avinu, che ha assistito alle scoperte progressive di Avraham Avinu, era in grado di trasmettere a una persona che in quel momento Avraham Avinu non poteva contattare, Chesed e Emet, che è una sintesi molto interessante e anche avanzata rispetto a Emunah e Tzedakah. È qualcosa in avanti, qualcosa che già si... come per Abramo è la prima persona in cui viene usata anche la parola Navi, come se fosse un profeta, come se lui guardasse avanti al di là delle generazioni. Allora, vediamo che c'è un percorso, qui l'ho appena accennato, molto importante di alcuni concetti, di alcuni modi di essere che in due o tre generazioni, sempre sotto l'ombra di Abramo Avino, passano e vanno avanti costruendo Torah. Allora, questo lascia aperto il problema se eravamo già bene Israele o se eravamo ancora bene Noè o eravamo nel via di passaggio. E anche una parte che molti usano criticamente verso Abramo Avino, che ha avuto dei figli qui, non bisogna dire, dei figli di Chetorà, e li ha avuti in un momento non banale della sua vita, e lui li ha lasciati. Si può dire che questa somiglia ai Kenanim di un futuro, li ha lasciati e li ha mandati da lontano da lui. Allora, c'è chi dice che questa è una terza generazione, una terza possibilità tra essere qualcosa di più dei Bene Noah e qualcosa di diverso dai Bene Israele, se no sarebbe solo un punto negativo della vita di Abramo, che ha seminato figli non Yehudim in qualche modo. Rivisto così, potrebbe essere un qualche cosa che pensa a un mondo fisso che ha l'obbligo come noi di altre mitzvot che sono dei Bene Noah, un mondo che dei Bene Israel che non possiamo uscire da e non vogliamo uscire da questa situazione, è un mondo intermedio che qualcosa fa un percorso suo che è diverso dal nostro, ma è lo stesso e rispettabile. Comunque in questo passaggio ci siamo passati tutti, e se la Torah dice, vuol dire che in qualche modo, al di là delle mitzvot, dobbiamo anche fare questo percorso personale che Abramo Avino ha passato e attraversato. Mi piace concludere con una sola cosa. Studiando questo brano, mi è venuto spesso da notare che c'è una gematria che riassume questa situazione, un gioco di numeri che Avram che Moshe fa 613, vuol dire che Avram aveva in mano 613 mitzvot.
Adesso grazie Gabri e Levi. Gabri e Roberto, grazie Roberto. Roberto.
Saranno dei canti del hasidismo. Allora io pensavo di fare una cosa del genere, di prendere un argomento e trattarlo con tre rebbe hasidici della Polonia, in modo di mettere assieme i tre rebbe che voglio citare questa sera. Sono Yehuda Ariele Alter di Gur, il secondo rebbe di Gur, è nato nel 1847, è morto nel 1905, era della scuola di Rabbi Mendel di Kotsk, il Kotsk Rebbe, aveva conosciuto quando aveva 10 anni, il Kotsk Rebbe è morto quando lui aveva 12, non ha studiato col Kotsk Rebbe, però è della scuola del Rebbe di Kotsk. Il secondo Rebbe che vorrei citare è Shmuel Borenstein di Sokhachev, 1855, ma nel 1926 lui era il nipote del Rebbe di Kotsk, del Kotsk Rebbe. Il terzo Rava che vorrei citare è Kalonimos Kalman Shapira, morto nel ghetto di Varsavia nel 1943, fucilato, è stato uno dei rabbini del ghetto di Varsavia. E sono tutti questi tre rabbanim mi sono molto cari, perché sono tutti e tre rabbanim dai quali proviene la famiglia del mio Rav in Eretz Israel. Allora, l'argomento che vorrei un attimino vedere è un midrash che è legato alla Parashat Shavua, un midrash molto strano, dove secondo il midrash noi ebrei siamo paragonati all'olio. In realtà non lo dice il midrash, ma lo dice il profeta Irmia. Il profeta Irmia, quando parla del popolo ebraico, dice Zaitra anan yefeferi toar kara Hashem shemmech, che significa ulivo verde, maestoso, era il nome che il Signore ti ha imposto. Quindi noi siamo paragonati all'olio, alle olive. Il Midrash si chiede per quale motivo noi ebrei dobbiamo essere paragonati proprio alle olive o all'olivo, perché infatti il popolo ebraico è paragonato a tanti alberi, però è paragonato all'olivo in modo particolare dal profeta, e Irmia dice questa frase mentre Gerusalemme sta per essere distrutta, quindi siamo nel momento più terribile della storia di Israele. E il Midrash, nel Midrash Rabbah, dice così: noi ebrei siamo paragonati alle olive perché per avere l'olio dobbiamo passare alcuni stadi. Il primo stadio è che l'albero deve essere scosso, poi le olive si incastrano nei rami, allora bisogna batterli. Dopo che le olive sono state battute, le olive cadono, si prendono, si mettono nella pressa e la pressa schiaccia le olive. Poi si portano delle corde, si legano le olive rimaste, si tirano finché scendono le ultime gocce d'olio. Così dice, noi ebrei dobbiamo essere così. Per essere ebrei dobbiamo passare lo scuotimento dei goyim, le bastonate, le corde, dobbiamo passare la pressa e poi diamo il meglio di noi. Allora, voi potete ben capire che di fronte ad un midrash del genere sembra quasi che noi in qualche modo dobbiamo benedire il fatto di essere da 2000 anni sbattuti da tutte le parti in esilio senza il tempio di Yerushalayim. Cioè, è questo che vuole dire il midrash. Il midrash ha sempre a dire questo. Però adesso noi andiamo a vedere il commento del primo rebbe fassidico che abbiamo citato, che è il rebbe di Gur. Il Ger Rebbe, quando aveva 32 anni, scrive questo commento: non è vero che noi ebrei dobbiamo benedire tutto quello che ci viene fatto nella storia, le bastonate, gli scuotimenti e via dicendo. Vuol dire un'altra cosa. Vuol dire che un ebreo, nonostante gli scuotimenti, le botte, tutto quello che gli capita nella vita, ha la possibilità di ritrovare, nonostante tutto, la sua ebraicità che è nascosta dentro di lui. Allora spiega il rebbe di Rebbe di Gur, chi bale harot shegam kshe bene Israel beshefel madrega mikol makom nimza nistar baem ora Torah. Traduco: questo midrash ti viene ad insegnare che anche quando i figli di Israele sono nel punto più basso della loro scala di valori, non vuol dire i figli di Israele, ma ogni ebreo, anche se l'ebreo è basso, cioè è caduto dalla sua ebraicità ed è nel punto più lontano dalla sua capacità di essere ebreo. Noi potremmo dire oggi l'ebreo assimilato, l'ebreo lontano, l'ebreo che non si riconosce più come ebreo. Mikol makom, ciò nonostante, ninzan nistarbaem ora Torah. In ogni ebreo è nascosta la luce della Torah, e non esiste un ebreo che è così poco ebreo da non avere la Torah dentro di lui. Ma quello che spiega il Rebbe di Gur, in realtà, che Irmiau ci vuole dire esattamente questo, che anche se noi siamo in una condizione senza Tempio di Yerushalayim, siamo abbattuti dentro, siamo scossi dentro, siamo cancellati dentro, un ebreo non può mai essere così cancellato internamente da non avere, se tu vai alla ricerca, è come un olivo, che tu in realtà, se tu riesci a cercare quello che è dentro, nascosto nell'oliva, tu troverai dell'olio per poter accendere un fuoco. Questo è chiaramente un discorso molto hassidico. In pratica non esiste un ebreo che non abbia Torah dentro di lui. La Torah a volte va assolutamente ricercata. A questo commento gli risponde, ovviamente da un'altra parte della Polonia, gli risponde il Rabbi Shmuel Borenstein di Sochaczew, il Rebbe di Sochaczew, il quale gli dice: hai perfettamente ragione. E lui gli porta un esempio nella Torah, che è un esempio secondo me fantastico. Nella parasha di Korach è scritto così: Korach era un litigioso, era una persona che per avere il potere riusciva a schiacciare volentieri chi aveva di fronte. Il mio Rav, Rabbi Avigdor Nevenzal, fa notare che Korach nota che la notte prima di incontrare Moshe, dove si deve decidere chi sarà il nuovo capo di Israele, non ha grossi problemi a veder morire tutti e 250 persone che stanno con lui e che l'hanno aiutato per andare contro Moshe. Per lui l'importante è avere il potere. Quindi se noi vogliamo un'immagine di un ebreo che è talmente poco ebreo nella Torah da non essere quasi ebreo, è il personaggio Korach. Ora Rashi fa notare una cosa strana, che quando si parla di Korach c'è scritto che Korach si mise da parte, e Korach chi era? Era Ben Izzar Ben Keav Ben Levi, era figlio di Izzar, e da notare che Izzar in ebraico significa olio, era figlio di Izzar, figlio di Keat, figlio di Levi, e Rashi dice nel suo commento alla Torah, ma non c'è scritto che era figlio di Yaakov, perché sul letto di morte Yaakov ha detto: io non voglio che il mio nome sia ricordato assieme ai parenti di Korach, il mio nome deve essere cancellato. Dite che è figlio di Izzar, figlio di Keat, figlio di Levi, ma non dite ben Yaakov, non dite che è figlio di Yaakov. Commenta il Rebbe di Sofacev e dice: ma non è così che si deve comportare un nonno. Cioè, un nonno deve avere i suoi nipoti che si comportino bene, che si comportino male. Cioè, perché dice una cosa del genere Yaakov? Allora spiega il Rebbe di Sofacev un commento che a me è sempre toccato molto. Yaakov ha fatto questa berachà ad Akadosh Baruch Hu. Se un ebreo si rovinerà, se uno come Korach si rovinerà, che possa rovinare il padre, che possa rovinare il padre che è dentro di lui, che possa rovinare il nonno che è dentro di lui, il bisnonno che è dentro di lui, ma che gli rimanga nell'ultima parte dell'anima un pezzetto di Yaakov. Io non voglio essere ricordato tra le persone che Korach ha in qualche modo danneggiato, perché in ogni ebreo, per quanto tu vada indietro nel tempo, dentro di lui un pezzetto di Yaakov esiste sempre. Quindi in realtà quello che ti vuol dire questo passo di Torah è che non esiste, come diceva il Rebbe di Gur, la possibilità di essere così poco ebrei da non avere almeno un pezzetto di Yaakov dal quale ricostruire la propria ebraicità. Vorrei concludere con il Rebbe di Piazizla, con l'Esh Kodesh, il quale nella parasha di Beshallach, mi ricordo che queste derashot che lui faceva, le faceva nel ghetto di Varsavia durante la persecuzione nazista, lui aveva un beta kenese, voglio raccontare una piccola storia sul Rebbe di Piazizla molto veloce. Lui, così mi ha raccontato il mio Rav, attorno agli anni 30, lui da Varsavia disse al padre di Rav Hadari, Shlita, vattene via di qua e vattene in Eretz Israel. Che gli disse: perché me la devo andare via? E lui gli rispose: perché qua tra una decina d'anni non ci sarà più niente, allora vattene in Eretz Israel e crea una famiglia in Eretz Israel. Allora il padre di Rav Hadari gli disse: perché non vieni anche tu in Eretz Israel? Lui gli disse: perché qua ci sono ebrei, io preferisco morire tra gli ebrei, io so che qua accadrà qualche cosa per cui gli ebrei saranno spazzati via, io resto col mio popolo, tu vattene via. E Rebbe di Piazizra, prima di morire, nel 1942, un anno prima di morire, fa questo a Derashah, e lui gli dice così, riporta un passo di Gemara, un passo di Gemara dove si dice così: Talia amar Rabbi Yosef, si insegna, disse Rabbi Yosef, pa'am achat, hayiti me'alech baderech, una volta me ne andavo per la strada, ve'nichnasti lechurba achat mechorvot Yerushalayim, e me ne sono entrato in una casa diroccata di Gerusalemme, una casa distrutta, volevo pregare, e sono entrato in una casa distrutta di Gerusalemme.
Baili also curlator, lui venne a trovare il profeta Elia. Beshamar di alla Petach, lui mi aspettava all'entrata. Amari disse: Beni, ma col shamata del curvaso, che cosa hai sentito in questa casa distrutta? E Amartilo gli disse: Shamati bat kol, io ho sentito una voce, Shemenahemet kayona, che tuba come una colomba, ve omer, e diceva: Oi labanim, shebeavono teem e ferabti el beti, oi ai miei figli, che per colpa dei loro peccati ho distrutto la mia casa, le sarafti e tefali, ho distrutto il mio tempio. Vehigli timre bella umot, e sono stato costretti a mandarli tra le popolazioni. Ve amarli, e mi disse Eliawanavi, Chayeha, ve Chayero Shecha, io giuro sulla tua testa, Losha azubil vado meretkach. Questa voce non dice così solamente quando tu l'hai sentita. E la Bechol Yom Vayom Shalosh Pe'amim Omeretkach. Tre volte al giorno la voce di HaKadosh Baruch Hu dice esattamente queste parole. Tutte le volte che i Ben Israel si riuniscono nei Batea Knesiot, nei templi a pregare. Si chiede il Rebbe di Piazitra, una domanda assolutamente logica. Ma se HaKadosh Baruch Hu, tre volte al giorno, tutte le volte che noi facciamo Tefillah, lui la sua voce gira nel mondo e dice: mi avete costretto a mandarvi in galute. Tu, per quale motivo Rabbi Yosef sente questa voce solamente quando entra in una casa distrutta di Gerusalemme? Perché non l'ha sentita nel Bet HaKnesset? Deve arrivare ad entrare in una casa distrutta? Perché dice il Rebbe di Piazitna? Esattamente così. Ci sono delle volte in cui un ebreo, per riuscire a ritrovare il rapporto con HaKadosh Baruch Hu e ad approfondire il rapporto con HaKadosh Baruch Hu, ha bisogno di un attimo di tristezza. Ci sono degli ebrei che per ritrovare il rapporto con Dio hanno bisogno di grande gioia, hanno bisogno di grandi canti. Ci sono invece degli ebrei che sono diversi, sono particolari, non siamo tutti uguali. Ci sono degli ebrei che sono come rabbiosi, che per sentire la voce di HaKadosh Baruch Hu hanno bisogno di un attimo di tristezza. Allora questi sono i tre rebbe hasidici che io ho voluto portare questa sera. Il primo rebbe dice che un Yehudi può ritrovare se stesso in ogni momento, anche se sbattuto da tutte le parti, anche se in un momento di dolore ha la capacità di ritrovare l'ebraicità che è dentro di lui. Non è l'ideale, ma questa è la forza di ogni Yehudi, di ritrovare se stesso anche nei momenti in cui viene trattato come un'oliva scossa da tutte le parti. Gli risponde il Rebbe di Sokhachev e gli dice: tu hai perfettamente ragione, non può esistere ebreo che non possa ritrovare se stesso. E gli fa eco il Rebbe di Piazitna, l'ultimo Rebbe che ho citato questa sera, il quale dice esattamente così. Ci sono delle volte in cui un Yehudi, a volte proprio perché passa in un momento di grande dolore, un momento di grande tristezza, ha la capacità di ritrovare la luce e l'olio che è dentro di lui. Io voglio augurare questo al mio maestro Mino Bachbut, che possa essere questo momento di grande tristezza che hai passato, un modo, una capacità di ritrovare dentro il tanto olio che hai, io mi ricordo che tu di olio ne hai veramente tanto, che tu possa ritrovare l'olio e la luce che hai dentro di te per splendere come sempre in qualche modo fatto all'interno del popolo ebraico. Amen. Che ne hai ragione.
Amen.
Grazie a Roberto per quello che ha detto. Vorrei ricordare semplicemente una piccola testimonianza che nel corso di due mesi e mezzo in cui Patrizia è stata all'ospedale, una notte, a un certo punto, mentre era incassatamente cosciente, ho detto: ho l'impressione di aver forse saltato qualche verachà quando ho bevuto qualcosa. Potete immaginare in quale condizione fosse. Ovviamente l'ho rassicurata dicendo che era comunque peturato, non era in grado di poter dire le verachot perché non era completamente consapevole, ma per dire che effettivamente, diciamo così, questo aspetto così ebraico era molto molto vicino. E allora a questo punto darei la parola a Giudice Imposimato.
È un onore e un privilegio ricordare la carissima
Patrizia riceva in questa splendida sinagoga di Bet Michael, assieme a Mino e tutti voi, persone che stimo e rispetto per la vostra storia e per i vostri ideali di giustizia sociale, che sono parte integrante della vostra cultura e della vostra religione. E lo farò in umiltà, riconoscendo la mia inadeguatezza, non avendo altro titolo che quello di averla conosciuta e ammirata per oltre 20 anni. Conobbi Patrizia nel 1993 nel Parlamento italiano, dove lei venne per promuovere tra i deputati una coraggiosa iniziativa in difesa di un giovane italo-americano condannato a morte negli Stati Uniti da una sentenza della Corte della Virginia. Quel giovane si chiamava Rocco Derek Bernabei, studente di giurisprudenza presso un campus universitario, ritenuto colpevole della violenza sessuale e dell'omicidio di una ragazza di 17 anni, Sara Wisnowski, che era la fidanzata di Rocco Derek Bernabei. Ebbene, Patrizia, bravissima giornalista investigativa, riuscì a dimostrare a me e a molti altri, dopo una difficile e complessa indagine, che quel ragazzo era del tutto innocente e che i probabili colpevoli erano i suoi tre accusatori. Dopo aver letto gli atti e discusso più volte con Patrizia, mi convinse che quel ventenne era del tutto innocente dello stupro della propria ragazza, di cui era amato, da cui era amato e con cui aveva vissuto per anni. Patrizia seppe usare una dote rara in materia di giustizia, il buon senso e la prova logica aristotelica. Patrizia aveva una naturale capacità di individuazione e di deduzione logica della verità in base a prove e indizi, senza mai abbandonare l'arte del dubbio. Sappiamo il pericolo dell'errore giudiziario che incombe in tutti i processi. Patrizia mi aiutò a preparare un appello per la riapertura del processo al governatore della Virginia, che accolse quell'appello. Tuttavia, la cosa poi non andò a buon fine. Ebbene, io ricordo che la coraggiosa battaglia di Patrizia Riceva riuscì a mobilitare molti parlamentari e uomini di cultura, perfino Giovanni Paolo II. Fallì perché Rocco Derek Bernabei purtroppo fu giustiziato con un'iniezione letale. Patrizia riuscì ad aiutarlo ad affrontare la morte, rassicurandolo che avrebbe continuato a cercare la verità anche dopo la sua morte. Patrizia comprese con la sua sensibilità e intelligenza straordinarie una verità che sfugge a molti di tutte le comprese che di tutte le sventure che possono toccare a un innocente condannato a morte, la peggiore non è il terrore di perdere la vita senza alcuna colpa, ma il pensiero angoscioso della ingiusta e immeritata perdita della reputazione, il bene più prezioso che possa avere una persona. Patrizia non fu una donna di grande successo, però fu una persona che meritava il nostro consenso, perché il successo, come sappiamo, arriva spesso a chi dà poco e riceve molto. L'opera svolta da Patrizia non fu solo una funzione sociale di aiuto a un condannato a morte, ma una nobile missione spirituale che aveva radice in una intima vocazione, espressione di un sentimento insopprimibile di solidarietà umana. Ella fece del bene con tutta la passione del suo cuore generoso, mentre, per usare le bellissime parole di una preghiera funebre ebraica, la sua età era ancora nel pieno vigore. Ella aveva una sete insaziabile di verità e di giustizia, di capire gli altri, guadagnare la loro amicizia, aiutare chiunque fosse oppresso da ingiustizie e sofferenze. Questo era lo scopo principale della sua vita. Ella soffrì molto per le iniquità delle nostre istituzioni sociali e pubbliche e per le diseguaglianze tra gli uomini. Il suo desiderio di promuovere una giustizia migliore per tutti gli uomini, soprattutto per i più sfortunati, era più forte di qualunque suo interesse. Il rapporto più importante della sua vita fu quello con Mino Babuzzo, che la riparò fino all'ultimo istante della vita di Patrizia con una venerazione, una dedizione e un amore che non ho mai riscontrato in vita mia. Ed intendo onorare Patrizia testimoniando la mia amicizia per il popolo del libro, cui esprimo tutta la mia solidarietà in un tempo in cui vi è un pauroso rigurgito di razzismo e di neofascismo, e in cui la violenza e la menzogna più spudorata pendono come spade di Damocle sulle teste angosciate degli uomini giusti. Occorre impugnare il vessillo della solidarietà attiva accanto ai perseguitati, traendo proprio da Patrizia e Risceva la forza necessaria per proseguire le sue coraggiose battaglie di verità e di giustizia. Io sarò sempre a vostro fianco. Grazie.
Grazie giudice, sempre più volte ospite a casa nostra, la kippah che porta, la kippah che gli ha donato Patrizia, e quindi a questo punto, considerato appunto che Patrizia amava il mondo hasidico, come sappiamo, era entusiasta soprattutto della Redezi, della Bereli, eccetera, quindi ecco, vorrei a questo punto passare all'altra parte, concludiamo con alcuni canti hasidici che sono in parte anche collegati all'evento, quindi come parole che sono, come vedremo, magari le tradurrò per chi non le capisce, i canti che verranno cantati da Raissa, Lino, che verrà anche